La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. To have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long.
Era inevitabile che per una volta tanto togliessi il gusto al nostro cinefilo Marcello Gerardi di svelare il titolo del film di cui ci occuperemo, però glielo faccio dire in ogni caso, Marcello, per chi fosse distratto, parlaci un po' di questo. Intanto bentornato a Radio Città Aperta, ovviamente.
Ben trovato, Fabrizio.
Facciamo come in quei giochi a quiz che vanno adesso in orario pre-TG, insomma, di quelle cose.
Vabbè,
che sono...
Diciamo che parliamo di un film che a suo tempo fece scalpore, un film epocale sicuramente, soprattutto la categoria del musical, il miglior musical forse degli anni 70, ed è Cabaret di Bob Fosse.
Bob Fosse, tra l'altro, insomma, pluripremiato agli Oscar, noi arriviamo sull'onda della notte
Oscar,
degli Oscar, quindi siamo
sì,
abbastanza, come dire, sul pezzo, come si dice.
Sì,
in questi
costruito
casi
proprio per gli Oscar, un film, insomma, molto... che a suo tempo... fu lodato da una parte della critica e stroncato dall'altra parte della critica. Diciamo che era un film classicamente hollywoodiano, come insomma succede nelle cose umane, tante volte la verità è nel mezzo, no? Si tratta di un buon film, di un film importante, sicuramente molto ben realizzato, e che comunque insomma è un classico film costruito per l'Oscar, insomma.
E che comunque ha il grande merito di aver, non dico lanciato perché già era abbastanza famosa, però di aver proiettato nel firmamento delle stelle di Hollywood una grandissima
figlia d'arte, insomma. Già aveva fatto un film che l'aveva messa in evidenza nel 69, Pookie,
certo,
e quindi non era proprio una debuttante, insomma, comunque sicuramente sì, una cantante, attrice di grande valore che è stata lanciata in tutto il mondo da questo film, insomma.
Figlia d'arte, ovviamente, Vincent Minnelli,
Judy Garland. Judy Garland, quindi ovviamente tratti di nobiltà importanti nel
buon sangue non mente,
certo. Buon sangue non mente. Comunque poi la ricorderemo nell'indimenticabile New York, New York.
Nel
77,
sì.
No?
Ci abbiamo tempo per pensarci.
Esatto, infatti, insomma. Comunque, di che si tratta? È un film, appunto, che ha il suo fascino, ripeto, costruito molto bene. Siamo nella Berlino del 31 e si cominciano a vedere i segni di nascita del nazismo. Ogni tanto il film, con dei rapidi flashback o comunque con delle immagini di strada, ci fa vedere scene di violenza avvenuta o in corso, mentre il cuore dell'opera si svolge in un cabaret, in una specie di locale, appunto, night, diciamo
a Berlino, ovviamente.
A Berlino nel 31, appunto, come dicevo, e che diciamo i presentatori, se vogliamo, il presentatore Joel Grey, tra l'altro attore, lì non ha nome, un attore comunque, un caratterista importante, estremamente ambiguo, estremamente figlio di quell'epoca.
Molto anche corrosivo anche nelle sue battute.
Molto corrosivo nelle sue battute e molto ambiguo, per esempio, nei confronti di questa tragedia incombente. L'altra parte è appunto Liza Minnelli, straordinaria cantante, che insomma è piena, una donna piena di vitalità, Sally Bowles, un'americana che è trapiantata a Berlino, che appunto sbarca il lunario, appunto, su, così, facendo la cantante di cabaret, arrotondando, facendo compagnia a uomini, diciamo, benestanti, particolarmente, insomma, importanti, senza assolutamente avere sensi di colpa, senza assolutamente porsi nessun problema. Un personaggio che ha il coraggio di dire: io sono, diciamo, sono in un locale fuori dalle regole, che non è normale, perché sono una donna che non è normale e faccio una vita che non è normale.
Tra l'altro, man mano che il film prosegue, si scopre anche che c'è un, diciamo, un privato che un pochettino la spinge ad essere così trasgressiva, perché lei sente molto la mancanza del padre diplomatico, insomma, c'è tutto, anche una specie di reazione.
C'è un retroterra e una reazione sicuramente alle vicende familiari. Comunque, insomma, quello che il film ci presenta è questa donna molto libera, molto vitale, che esprime un grande vitalismo, una grande spregiudicatezza, che comunque si innamora, diciamo, di un professore inglese che viene lì per studi e che, diciamo, intraprende una relazione molto libera con lui, diciamo, molto fuori dalle regole, che però non riesce a cementare un rapporto definitivo, insomma, diciamo, un rapporto che ha delle zone d'ombra, perché lei da una parte vuole mantenere la sua indipendenza e lui non si appassiona eccessivamente a questa storia d'amore, forse con pregiudizi anche nei suoi confronti o forse per il suo carattere, al punto che quando questa donna rimane incinta, ma in realtà è incerto di chi sia il figlio, diciamo, lei lo dice con lei, lui dice che l'accetterebbe comunque, la invita a fare un viaggio in Inghilterra per stabilirsi in Inghilterra e formare una famiglia, lei sembra accettare, ma non si sente sostanzialmente messa in sicurezza da lui, insomma, quindi decide di abortire anche per la incertezza, insomma, su questo bambino, e decide di riprendere la sua carriera. Nel frattempo cosa avviene? Ci sono vari personaggi di contorno, uno per esempio è Max, che è un signore molto benestante che li coinvolge in un gioco a tre di amicizia e di trasgressione, che gli propone anche un viaggio in Africa lungo e affascinante, a cui loro aderiscono ambedue, e che però sfuma, a un certo punto scompare, e scompare nel modo peggiore, perché praticamente gli manda ringraziamenti e delle somme di denaro, come se avesse avuto un trattenimento a pagamento, cosa che ovviamente a tutti e due, che erano stati e si confessano il coinvolgimento sessuale e sentimentale con questo personaggio, rimangono tutti e due spiazzati. Insomma, cosa c'è di bello del film? Innanzitutto le coreografie, che sono straordinarie, sono veramente fuori del comune, e sul grande schermo ricordo che insomma l'effetto del cabaret insomma è un'altra cosa, ovviamente, che rivisto sul piccolo schermo. Una cura diciamo che sfiora quasi la leziosità delle immagini, che però è effettivamente molto molto affascinante.
Beh, c'è una ricostruzione dei, diciamo, degli interni d'epoca che è molto fedele.
Che è molto accurata, molto fedele, e c'è una recitazione della Minelli che è straordinaria, insomma, bisogna dirlo, è estremamente espressiva questa donna, che sa essere tragica, che sa esprimere comicità, che sa esprimere disincanto,
sensualità,
ovviamente sensualità, insomma è una donna che comunque dà forse il meglio, insomma, sicuramente delle sue capacità artistiche. Gli altri personaggi sono un pochino più di contorno, per esempio si parla di un avventuriero, un cacciatore di dote, una specie di, così se vogliamo,
Fritz.
Fritz, che sarebbe praticamente un personaggio di contorno, ma neanche tanto, che insomma cercando la dote frequenta belle donne possibilmente ricche, però si innamora di una che è ebrea, e ovviamente che succede? Succede che la famiglia di lei pone il veto al matrimonio, e allora per ottenerlo lui confesserà con grande timore
le sue origini.
Essere ebreo anche lui, le sue origini ebraiche, e riuscirà a sposarla, e comunque sia in un clima in cui insomma il nazismo nascente non fa insomma intravedere nulla di buono anche per il loro futuro.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, Marcello, ma io non so se sei d'accordo con me, ma una delle scene al di fuori del cabaret, insomma del luogo di svolgimento di quasi tutta la trama del film, è una scena che considero particolarmente significativa, è quella in cui in quel parco pubblico, nel corso appunto di una gitarella fuori porta, per così dire, a un certo punto c'è un ragazzino della gioventù.
Sì, stavo per dirlo, no? Sì, infatti c'è un ragazzo della Hitlerjugend che riesce a trascinare con un canto diciamo nazista, no? Patriottico, tutto l'uditorio praticamente. Questa è una scena molto impressionante, è molto ben realizzata. Riesce proprio a trascinare una cinquantina, forse 60 persone che s'alzano in piedi e cantano questo inno patriottico.
Che un po' appunto, è la trappola nella quale cade tutto il popolo tedesco.
Che è poi la trappola in cui cade tutto la stragrande maggioranza del popolo tedesco, e appunto che viene guardato con estrema estrema non partecipazione, ma se vogliamo proprio disappunto, da parte del personaggio appunto principale del nostro film, uno dei personaggi che interpretato da Brian Roberts, cioè che sarebbe Michael York, l'attore del nostro Brian inglese, che vede, ma guarda questi che tipo di successo devono avere, tanto è vero che incorre pure in un pestaggio, perché strappa una bandiera nazista, cioè si avvicina e toglie una bandiera praticamente da due attivisti.
E questo rappresenta anche abbastanza bene quanto fosse stato sottovalutato il fenomeno, insomma.
Quanto fosse stato valutato il fenomeno, esatto, sottovalutato. E, insomma, comunque diciamo, Michael York fa pure una buona interpretazione sottotono, abbastanza, insomma, se vogliamo, comunque nella parte. Quello che è straordinario è pure il maestro di cerimonia, che è Joel Grey, questo ambiguo, sotto certi profili demoniaco personaggio, che è l'intrattenitore di cabaret, che è un'ambiguità che si presta a qualunque interpretazione, no? In realtà nella forma di libertà di quel locale, dove insomma era ammessa l'omosessualità, era ammessa insomma, la trasgressione pure si intuisce, insomma, del presidente, un locale estremamente libero come era il Berlino praticamente di quegli anni, di prima del nazismo. Era
la Repubblica di Weimar, insomma.
La Repubblica di Weimar era assolutamente libera e trasgressiva, insomma, una delle società forse più libere del Novecento, e su cui incombe questo senso di morte, no? E questo bravissimo Gray, Joel Gray, straordinario pure lui secondo me, interpreta molto bene l'ambiguità e appunto la, in qualche modo, l'avvicinarsi di questa cappa di piombo che incombe
una specie di preveggenza,
perché fa diverse battute in cui fa capire, vabbè, io comunque sono pronto a qualunque cambiamento.
C'è la famosa scenetta dell'innamoramento con la scimmia, no?
Con la scimmia.
Senti, Marcello, a proposito di questo Joel Grey, appunto il personaggio che interpreta Joel Grey, e a proposito appunto della grandezza della sua interpretazione combinata con quella di Liza Minnelli, credo sia giunto il momento del loro duetto in un pezzo clamoroso che si chiama Money Money, che appunto il denaro fa girare il mondo, e insomma è una frase abbastanza, come dire, condivisibile e comunque sempre attuale, purtroppo. Quindi io passerei all'ascolto di un secondo estratto da questa splendida colonna sonora dal film Cabaret, Bob Fosse il regista, protagonista Liza Minnelli, il duetto da Joel Grey e Liza Minnelli è per l'appunto Money Money.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound. This all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you can't find a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure. Being poor.
Money, 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 money.
Money Money, Joel Grey in coppia con Liza Minnelli dalla colonna sonora del film Cabaret. film al centro delle nostre attenzioni insieme a Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono, che ci aveva appunto sintetizzato la trama del film, appunto di cui Bob Fosse è il regista. Parliamo brevemente, se ti va, un attimo di Bob Fosse e anche di quello che sarebbe stato poi il successivo percorso cinematografico, sempre di grande successo.
Una promessa mancata nella sostanza, no? Perché Bob Fosse, per carità, un autore anche a suo modo importante, diciamo che All the Jets è ancora un film a suo modo importante, no? Sicuramente suggestivo e che riprende delle tematiche appunto legate anche alla musica, di cui lui è un grande appassionato. Considero un po' il declino con Star 80, ecco, sinceramente non ho più visto un grande regista, insomma pensavo che avesse, come dire, una storia più importante, no?
Beh, veniva, aspetta, però credo che ci sia dopo Lenny. Lenny è prima di
allora, no, Lenny è un film sicuramente importante anche quello, ma è del 74 se non ricordo male,
probabilmente non mi ricordo. Sì, sì, comunque insomma voglio dire
ecco, diciamo che Cabaret, Lenny e All the Jets sono dei film, una trilogia se vogliamo. Forse Lenny secondo me è il film più completo per certi aspetti, però ecco, mi sarei aspettato, visto la grandezza, l'approccio anche figurativo, anche proprio di capacità di fare cinema puro, perché anche bisogna sempre considerare il cinema e soprattutto immagine e descrizione della vita, mi sarei aspettato che diventasse un Coppola uno Scorsese, no? Invece non, nel corso del tempo questo rigore non si è più
tra l'altro provato. Vedo che l'ultimo film di cui è stato regista è stato proprio Star 80, quindi insomma
sì.
Forse pure lui si è reso conto di non avere ancora
non
molto
avere
da
più
sparare,
quell'ispirazione che probabilmente aveva avuto in questa straordinaria trilogia, insomma, no? In questa importante trilogia. Peccato, perché insomma era sicuramente animato da grandi capacità artistiche e anche, diciamo, come si vede in Cabaret, un bel senso del pathos, perché è quello che soprattutto in questo film si nota, è la contrapposizione tra l'allegria, no, il vivere la giornata del Cabaret e l'incombenza della tragedia.
Sì, ma poi tra l'altro questo è un tema per lui abbastanza ricorrente, perché sì. Il protagonista di All the Jets muore sul palco, allo stesso Lenny è un film drammaticamente amaro, insomma, Star 80,
un'amarezza terribile.
Star 80, che te lo dico a fare, insomma, la fine di Dorothy Stratton, eccetera, eccetera.
Esatto.
E tra l'altro tutti questi film di cui abbiamo menzionato i titoli hanno questo filo conduttore che è una capacità, se vogliamo, straordinaria di un'ambientazione musicale, non necessariamente un musical, però comunque, oppure comunque avendo a che fare con l'ambiente dello spettacolo, che non vede tanti esempi altrettanto validi.
No, infatti è proprio per questo che mi sarei aspettato una carriera cinematografica più consistente, capito? In fondo si è limitato così, la trilogia di queste opere, insomma, importanti, e poi ecco, come se avesse perso ispirazione.
Sembra che appunto avesse tra i progetti che non si sono realizzati la trasposizione cinematografica del musical Chicago, che poi invece venne fatto da altri, insomma.
Sì, infatti. Comunque rimane Cabaret negli anni 70 probabilmente il musical per eccellenza.
Certo.
Diciamo, perché poi se vogliamo Hair è stato fatto da Forman, ma molti anni dopo.
Sì,
pure uno splendido musical, no?
Certo. Ma poi quindi entrambi hanno questa grossa caratterizzazione della, come dire, della tragedia che si sta per realizzare,
un'ottima
anche, come dire, riconoscibilità del periodo storico nel quale si svolgono le vicende.
No, ma è mirabile la fine, per esempio, di Cabaret nei titoli di coda, dove si vedono tutti quanti con la divisa in uniforme nazista che assistono a Cabaret.
Sì, terribile, infatti.
Terribile.
Tra l'altro c'è da dire comunque che Bob Fosse purtroppo venne a mancare pochi anni dopo la realizzazione di Star 80.
Probabilmente quindi non stava neanche bene, ecco, probabilmente questo declino è stato dovuto infatti a problemi di salute, infatti è venuto a mancare presto, ovviamente, quindi
Sì, forse, c'aveva 60 anni.
Sì, 60 anni, insomma, quindi probabilmente questa carenza di ispirazione è stata dovuta proprio alla progressiva perdita della salute, quindi non possiamo neanche stato sfortunato,
criticarlo, diciamo, più di tanto. Certo,
no,
certo.
No, è stato sfortunato sicuramente.
Torniamo a Cabaret, questo film del 72, come tutto quello che, di cui parleremo in queste puntate della Bottega del Forno. E allora, appunto, abbiamo disaminato un po' la vicenda. Tra l'altro c'è anche un bel personaggio apparentemente marginale, ma comunque forse che rappresenta più di altri la purezza che si sta perdendo, che è quello interpretato da Marisa Berenson, appunto.
Sì.
la ricca ebrea di cui si innamora Fritz, alla quale confessa appunto le sue origini ebraiche, nonostante i tempi non lo suggerissero, ecco.
Sì, sì, la Berenson dà un'interpretazione misurata. Non dimentichiamo che aveva fatto il conformista due anni prima,
certo.
Cioè che era praticamente un'attrice già importante allora. Sa dare quel tocco, pur non essendo appunto la protagonista principale, sa dare quel tocco misurato di grazia, se vogliamo, appunto di purezza apparente, no? Comunque tutta in uno schema di una famiglia in cui le tradizioni sono tutto, in cui praticamente lei appunto non può sposare uno che non sia ebreo, quindi lui, diciamo, il suo pretendente deve dichiarare il suo essere ebreo per poterla sposare. E così, come se lei fosse, senza rendersene conto, fosse consapevole della tragedia incombente, no? È una donna a suo modo dolente, no? Cioè la caratteristica di come una persona in qualche modo possa presagire un futuro.
Sì, come se fosse rassegnata a suo malgrado.
Rassegnata a suo malgrado a un futuro funesto. Molto misurata l'interpretazione, dove straripante quella della Minnelli, lei invece estremamente misurata e attenta. Comunque, diciamo, il film è molto ben interpretato nel complesso, anche se le punte di diamante sono i due, insomma, Joel Grey e appunto la Minnelli. Che,
tra l'altro, va detto del grande lavoro dei doppiatori italiani, perché Rita Savagnone doppia Liza Minnelli e il grande Elio Pandolfi, appunto il maestro di cerimonie, Joel Grey, appunto.
Assolutamente sì, e soprattutto l'elemento coreografico, che è straordinario.
Sì, 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 ma infatti
l'elemento coreografico non a caso veniva anche da una rappresentazione teatrale, da un romanzo, da diversi, cioè diciamo questo film trae lo spunto da diverse opere, no?
Tra l'altro poi il costume di scena, anche se è un costume molto ridotto e molto, come dire, minimo, di Liza Minnelli in questo film, diventa poi una specie di icona, diventa la celebrazione appunto della trasgressione. Insomma, Madonna è molto debitrice, tanto per citare un nome
certo,
da Madonna a Beyoncé, insomma.
Assolutamente sì.
Il mondo dello spettacolo è debitore di questa particolare pellicola.
Sì, sì. Comunque ebbe questo film, ripeto, ebbe un'accoglienza abbastanza controversa dal punto di vista della critica, ebbe un grande successo di pubblico, però nel corso del tempo, per esempio, è stato rivalutato e l'American Film Institute l'ha inserito al 63° posto dei migliori film americani di ogni tempo, no, quindi questo è successo nel 2007, e quindi è stato rivalutato nel corso del tempo come opera importante, insomma, come opera significativa, anche se, appunto, ripeto, il giudizio critico fu molto controverso all'opera.
8 Oscar, tra cui appunto miglior regia, Oscar, miglior attrice protagonista, sì, miglior attore non protagonista, migliore fotografia, insomma, mentre spesso e volentieri la scelta degli Oscar può lasciare molto a desiderare. Adesso non ricordo quali erano i competitor dell'epoca, però insomma dare un premio Oscar alla migliore scenografia a questo film, insomma, ci sta
sì,
benissimo, insomma.
Assolutamente sì.
Miglior colonna sonora per un film commedia musicale, che gli vuoi dire, insomma, vuoi dire?
Assolutamente.
Non c'era, spesso e volentieri succede l'opposto, cioè che film che avrebbero meritato grandi riconoscimenti tornano a casa con le pive nel sacco, insomma.
Esatto.
fermo restando che il premio Oscar non è che sia, diciamo, un valore assoluto in sé per sé.
No, io do più così, più credito, non so, per esempio
a Berlino,
a Venezia, allo stesso Cannes.
Certo,
mi sembra
certo.
Che sia una selezione più approfondita, ecco, diciamo.
Meno americana,
comunque,
giustamente.
Meno americana, comunque, insomma, anche l'Oscar a volte porta avanti dei film importanti, insomma, ecco, sicuramente evidenzia e comunque premia dei film di rilievo.
Tu giustamente, Marcello, sottolineavi in fase di, appunto, di commento di questo film il fatto di come mai in questo caso la visione sul piccolo schermo, comunque sullo schermo di casa propria, un pochettino faccia perdere la magia del fascino.
Assolutamente riduce questa magia, però me la ricordo bene anche a livello di grande schermo, insomma.
E a proposito di ricordi e di grande schermo, ci avviciniamo a grandi passi alla chiusura di questa nostra rubrica, che appunto prevede due passaggi obbligati. Uno lo stiamo accennando, che è quello attraverso il quale il nostro Marcello Gerardi ci ricorda e si ricorda soprattutto in quale cinema, in quale sala cinematografica dell'epoca ebbe l'opportunità di vedere questo film all'epoca dell'uscita.
Sì, al cinema Clodio.
Ah, il cinema Clodio era uno dei tuoi, come dire, rifugi preferiti.
Rifugi,
ecco.
Preferiti, sì, sì.
Cinema Clodio, ricordiamo, credo che adesso ci sia un ipermercato, una cosa tristissima.
Sì,
va bene, stendiamo un velo pietoso.
Sì,
a proposito di tutto ciò, mi corre l'obbligo di ricordare che a 10 anni dalla sua scomparsa è finalmente uscito un libro che ricorda la figura di Renato Nicolini
e che
forse, diciamo, è un ottimo filo conduttore che ci riconduce non al 72 ma, diciamo, alla fine degli anni 70 e la proposta culturale della nostra città, che poi è andata via via smarrendosi fino
a... quelli furono anni straordinari, meriterebbero una puntata a parte se parlare di Nicolini, insomma.
Sì, però insomma...
Magari prima o poi lo faremo, insomma,
certo.
Arriveremo.
Però pensare ai supermercati al posto del cinema, insomma, un pochettino
è molto doloroso,
mi stringe,
ma non è l'unico caso, o ci sono sale bingo, per esempio, come Cinema Astor.
Sì, ma pure dalle parti mie ne sono spariti tanti, insomma.
Sono spariti tantissimi.
Io ricordo un bellissimo, una specie di elegia funebre che venne fatta in tempi non sospetti dal grande Beniamino Placido, che frequentava un cinema non lontano da casa mia, che era il Cinema Rex, che era diventato tutt'altra cosa, anzi era stato addirittura proprio demolito, e lui fece una specie di discorso funebre, quasi premonitore di quello che poi sarebbe stato ciò che è accaduto in tanti altri cinema della nostra città.
Sì, purtroppo è così.
Allora, Marcello, Cabaret è un film appunto premiato dagli Oscar e premiato da quante stellette dal nostro critico di riferimento?
Diciamo che complessivamente gli do 3,5 stelle.
Io sono combattuto dal 3,5 e 4, però ci sta tutto nella tua, diciamo, come dire, critica generale. In generale è conforme a quello che è il pensiero che ti riconosce. Certo. Allora,
un'opera,
caro Marcello,
importante.
Sì, un'opera importante, un'opera che comunque, ultima domanda, anche se in parte già mi hai risposto, al di là del fatto che perde molto nella riduzione, diciamo, di fruizione di home video, ha perso smalto questo film?
No, invece secondo me rimane abbastanza attuale.
Sì, il ritmo è abbastanza, come dire, sostenuto, perché poi spesso la carenza di questi film è proprio...
Sostenuto, di un'opera ancora attuale, sì, perché certi allarmi che lancia, cioè un senso incombente della tragedia, insomma, tutto sommato, per altri modi e per altre forme lo viviamo anche adesso, insomma, ecco.
Eh sì, poi mai come adesso, dopo gli ultimi eventi, a pensare appunto ai vari nazionalismi, ai vari...
Esatto, c'è un risveglio dei nazionalismi, insomma, ovviamente.
Faccio fatica addirittura faccio fatica pure a pensarle certe cose, insomma.
Esatto.
Allora, caro Marcello, io come sempre ti ringrazio per la tua puntuale disamina del film che ci hai proposto, Cabaret, per l'appunto. Noi ci diamo appuntamento al prossimo lunedì con una nuova esplorazione del cinema del 1972, che, come avrete modo e come avete già avuto modo di vedere, quanto di più vario, eterogeneo e, come dire, scintillante anche per certi versi, si possa immaginare. questi anni sono anni particolarmente densi ed importanti e creativi.
Assolutamente.
Allora, ti saluto ancora, ti lascio con un ultimo ascolto dalla colonna sonora del film Cabaret, una canzone che a me piace moltissimo, è cantata da Liza Minnelli, che appunto esprime in questa canzone la sua ambizione a poter cambiare vita, a poter essere migliore, fare diciamo un salto di qualità uscendo dalla mediocrità e dal grigiore del quotidiano. Il brano si intitola Maybe This Time, Liza Minnelli l'interprete, tratta dal film Cabaret.
Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home. Like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime. Maybe this time I'll win. 'Cause everybody, oh, they love a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor, something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime, maybe this time, maybe this time I'll win.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.